Ci sono due uomini in noi, c'è un uomo interiore e un uomo esteriore, potremmo dire una donna interiore e una donna esteriore. Spesso i due si ignorano, come se l'uomo vivesse a due fasi alterne, un po' dentro di sé, un po' fuori di sé. Spesso i due convivono con difficoltà, anche perché l'uomo esteriore ha la meglio su quello interiore, perché è più immediato, più prepotente. Vuole soddisfare subito il suo bisogno di mangiare, di correre, di darsi da fare, piuttosto che riflettere, pregare, guardarsi dentro, che è il nutrimento dell'uomo interiore. Allora l'uomo interiore, si lamenta, soffre, si fa sentire attraverso un sentimento particolare che è l'inquietudine. Il cuore diventa inquieto. Perché nutrirsi soltanto delle cose esterne non gli basta, non bastano gli appagamenti e le soddisfazioni esteriori, materiali. E spesso sappiamo quanto è pesante quella malattia dell'anima che diventa la tristezza, la noia, il senso dell'assurdo. Ecco, fuori dall'equilibrio tra la nostra sfera interiore e quella esteriore non si trova pace. E allora potremmo chiederci, ma c'è stato un uomo che ha realizzato questo perfetto collegamento tra l'interiore e l'esteriore, che ha realizzato questo equilibrio e questa armonia? E la risposta chiaramente è che questo uomo è Gesù di Nazareth. Dio, per recuperarci, si è reso visibile, si è reso vicino attraverso il suo figlio fatto uomo. I nostri occhi lo hanno visto, contemplato, le nostre orecchie hanno ascoltato le sue parole. Abbiamo potuto toccare il verbo della vita fatto carne. E proprio per questo, a partire dall'esterno, attraverso il corpo di Gesù, Dio ha potuto recuperare l'attenzione degli uomini distratti, cioè tratti fuori, sempre rivolti verso l'esterno. E Gesù ha richiamato l'umanità a ciò che davvero è il suo autentico bene, il regno di Dio. Gesù, vivendo la nostra stessa vita umana, ci ha detto che non possiamo accontentarci di vivere soltanto lo spazio esteriore, è troppo ristretto. L'uomo lo sa perché la nostra vita nelle cose materiali, fisiche, ha sempre una barriera, un perimetro che ci fa sentire che questo spazio di vita è angusto perché è mortale, perché è finito. E allora Gesù, che gli uomini guardavano, ascoltavano e dicevano, costui ha un'autorevolezza, perché i suoi segni esterni, le sue parole, il suo stile, i suoi incontri sono un tutt'uno, sono coerenti con la sua anima interiore. Allora ascoltavano Gesù. E Gesù ci ha rivelato qual è il vero senso della vita. Non di solo pane vive l'uomo, c'è il vero pane che è la mia carne, c'è la vera acqua che è la grazia che zampilla per una vita vera che è la vita eterna. Detto in una parola, quando Gesù è stato Dio visibile in mezzo a noi, ci ha ricordato che il vero senso della vita è allargare il nostro orizzonte. E più entri dentro di te e più si allarga. E diventa un tutt'uno con l'orizzonte stesso di Gesù, che è il Padre. Gesù vuole dirci che ciò di cui la nostra vita umana respira, ha fame, si nutre, si disseta, è l'amore del Padre, che per mezzo di Gesù, nel suo spirito, è versato nei nostri cuori. Certo, Gesù, in quanto uomo, ha potuto rimanere con i suoi apostoli e perciò con noi per un breve tratto della sua vita, per qualche anno. Lui ha assunto una vita umana che era limitata. L'ha assunta soprattutto per trasformare la morte in un cammino di alleanza con Dio, di redenzione e di risurrezione. Ma quando è stato dentro la nostra carne, Gesù ci ha fatto una promessa, che non si separerà da noi, che che la sua morte sarà la fine di quel tipo di relazione attraverso il corpo umano, per cui l'abbiamo visto, l'abbiamo ascoltato. Ma adesso Gesù ci dice verrà una stagione addirittura migliore per una familiarità più intima tra me e voi. Perché quando io sarò elevato da terra, attirerò tutti, ma proprio tutti a me, come attraverso il mio spirito. Io vivo e voi vivrete. Gesù che è messo a morte nella carne, ma è reso vivo nello spirito. E attraverso lo spirito Gesù continua a venire a noi. Ma la relazione oggi con Gesù è migliore di quella di quando lui era nella carne. Perché prima Gesù era davanti a noi, visibile con gli occhi, adesso Gesù è dentro di noi. Lo possiamo sperimentare attraverso il suo spirito che ci è donato. E questa è la grande promessa di Gesù. Tante volte noi fermiamo Gesù alla croce, dobbiamo fare un passo avanti, Gesù è risorto. E poi dobbiamo fare ancora un passo avanti, come risorto lui ci effonde il suo alito di vita, cioè il suo stesso spirito. Da dove ha cominciato Dio per rinnovare l'umanità? Da dentro o da fuori? Ecco, Dio ha cominciato a sistemare le cose non con una operazione di mani pulite, di aria pulita, di politiche pulite, ma igienizzando il nostro cuore dai virus che lo intaccano, che sono l'incredulità, la paura di Dio, l'autosufficienza, la superbia, i pensieri cattivi. Già il profeta Geremia ha portato questa grande promessa di Dio. Io vi darò il mio spirito, vi toglierò il cuore di pietra e il mio spirito dentro di voi vi darà un cuore di carne, cioè un cuore sensibile all'amore. Il cuore non è puro perché gli togli il male, ma il cuore diventa puro perché è abitato dallo Spirito, riempito dalla presenza dello Spirito. Beati quelli che vedono Dio in sé, perché avranno davvero il cuore puro. E Gesù ci dice anche il nome del suo Spirito è il Paraclito. Noi l'abbiamo tradotto con consolatore, come uno che quando sei giù di corda ti incoraggia un po', ti tira su un po'. Ma Paraclito è un termine giuridico che usavano nei processi, quando magari un orfanello, un debole, uno che non si poteva difendere da solo ed era accusato da tutti, a un certo punto viveva una straordinaria salvezza, e cioè un uomo rispettabile, accreditato da tutta la comunità, si alzava, andava presso di lui, cioè vicino a lui, e poi diceva, guardate, non è vero. Quello che voi dite di questo uomo, le vostre accuse sono false, questo uomo è innocente, questo uomo è una buona persona. Ecco, questa specie di avvocato difensore che ci è vicino, che parla al nostro posto e parla in nostro favore. Questo è lo Spirito Santo, il nostro chiamato presso per difenderci. Da chi? Da chi ci accusa. Noi abbiamo accusatori esterni, che possono essere quei giudizi ingiusti, malevoli, magari detti anche da chi non conosce profondamente la nostra persona, le sue intenzioni, ma abbiamo anche degli accusatori interiori, ad esempio i sensi di colpa, i rimproveri per gli errori della vita passata, che tante volte ci inchiodano in una memoria cattiva, che non ci impedisce di guardare avanti con la speranza del nuovo. C'è anche il demonio che accusa gli eletti di Dio e che dice, ecco, voi siete indegni di Dio perché non potete piacergli in quanto peccatori. Lo Spirito Santo è Paraclito, ci rende immuni da queste accuse, ma non dall'esterno, perché Lui viene presso di noi, ma poi è in noi, dall'interno, che ci difende da tutte queste aggressioni, da queste accuse. E come fa? Ci convince che noi siamo amati dal Padre, che non siamo orfani. Sapete, l'orfano è uno che è stato abbandonato, che non appartiene più a nessuno, che nessuno ha scelto. E lo Spirito ci dice, assicurandocelo, che il Padre non ci molla mai, che noi siamo importanti per il Padre sempre, che non ci lascia orfani, che la sua fedeltà non viene meno anche quando l'uomo è indegno. Una relazione forte, ma anche molto fragile. Infatti Gesù dice, se mi amate, se, non dice guai a voi se non mi amerete, dovete amarmi. No, il punto di partenza dell'amore è la libertà. L'amore non può essere imposto, perché un bene imposto domani diventa già una ribellione. Dio non è la dittatura del bene, Dio è l'amore. E l'amore avvolge ma non stringe, invita ma non obbliga. L'amore non può rinunciare alla nostra libertà. E perciò Dio ha creato il rischio della libertà, di quel se. Se mi amate. È un rischio per l'uomo, perché è il rischio di fallire la propria libertà in una vita sbagliata. È un rischio anche per Dio. Il rischio di subire il rifiuto del suo amore. Lo Spirito Santo, questo paraclito che agisce da dentro, è umile. Veramente è l'umiltà di Dio, non è chiassoso, agisce nel segreto, a tal punto che il mondo non lo può vedere, non lo conosce, perché il mondo mondano è fatto invece di tutto ciò che è molto roboante e appariscente. Lo Spirito Santo è un mendicante che bussa alla porta della libertà e si adatta alle misure della nostra accoglienza. Vorrebbe dare un oceano di grazia. Può darsi che uno gli offra soltanto un bicchierino, quell'altro magari una botte. Si adatta alle misure della nostra accoglienza. È umile, ma è anche potente, perché può fare, può realizzare la relazione più intima che noi possiamo immaginarci. E Gesù lo ha detto, io sono nel Padre mio, e voi in me, e io in voi. Questo in è lo Spirito Santo che lo crea. Non uno vicino all'altro, non uno accanto all'altro, ma uno dentro l'altro. Come il Padre è nel Figlio, anche Gesù in noi, e noi in Gesù. Ed è interessante che quando Gesù viene in noi, noi lo accogliamo e Lui si manifesta per tutto quello che è, cioè il Cristo che vive nell'altro, non solo in me. E allora è bello capire adesso che lo Spirito ha due movimenti, dalla superficie delle cose alla profondità, al cuore, ma poi da dentro lo Spirito è un amore espansivo. È un amore che si diffonde e che include sempre più persone, perché chi ama Cristo ama anche tutti quelli che Cristo ama. Sant'Agostino diceva, beato Signore chi ama te e l'amico in te e il nemico per te. Nessuno escluso. Lo Spirito Santo ci rende profondi l'uomo interiore, animato dall'amore, e ci renda universali. Come dicevano di San Francesco, che era il fratello universale, per cui diceva fratello Sole, sorella Luna, fratello Lampone, sorella Mora, tutto diventava in un vincolo di fraternità e tutto parlava, trasudava di Cristo. Ecco, lo Spirito Santo copre dentro e fuori, anima l'uomo interiore e l'uomo esteriore e all'esterno soprattutto trasforma lo sguardo. Non più animati dalla paura, vedendo nemici e ostilità un po' dappertutto, ma animati da una simpatia per il mondo. Tutto quello che è di Cristo mi appartiene e perciò noi siamo invitati da Gesù a osservare il comandamento dell'amore. Osservare non vuol dire stare in regola, stare alle regole, non vuol dire cercare di obbedire a dei comandamenti esterni, no, osservare vuol dire contenere dentro il dono dell'amore e poi lasciare che questo amore si sviluppi, perché noi ne teniamo conto ogni volta che nei nostri ambienti di vita creiamo gli amori umani. Cari fratelli e sorelle, vorrei dirvi in finale, cerchiamo però di non essere ingenui come credenti, che per il fatto di avere accolto lo Spirito Santo le cose andranno più lisce. Non è esattamente così, perché spesso questa frizione tra il dentro, il cuore e il fuori, gli ambienti, potremo ancora sentirla forte, perché sono due le possibilità. Quella del diacono Filippo che arriva in Samaria, predica il Cristo e le folle ammirate lo seguono, chiedono il battesimo, ma anche quella dei cristiani della diaspora nell'Asia Minore, di cui parla la seconda lettera di Pietro, quando dice che costoro sono andati in mezzo ai pagani e l'impatto del mondo pagano è stata una ostilità incomprensibile, perché i cristiani erano decisi operatori del bene, eppure sono stati rifiutati e la loro sofferenza patita è ingiusta. Pietro dice: non siate succubi delle critiche, delle ostilità, ma cercate di sostenere il confronto. Come fare? Dentro il cuore adorate Cristo, santificate il nome di Cristo, fate vedere che Cristo è il vostro Signore, e fuori cercate di avere uno stile conforme a quello di Gesù. Non reagite con aggressività alle offese, non moltiplicate l'inimicizia, ma con mitezza, rispetto, buona coscienza, cercate di tappare la bocca a quelli che parlano male di voi. E potranno ricredersi osservando la vostra buona condotta, mite, dolce, capace di argomentare anche ciò che loro ancora non vedono e non possono capire, cioè perché voi vivete questa vita diversa, nel perdono, nell'amicizia, mettendo davanti gli altri, confessando il Cristo, vero Dio e vero uomo, vostro Signore. Si chiederanno costoro: da dove viene la speranza dei cristiani? La risposta ce l'ha data Gesù nel Vangelo. La speranza è lo spirito che rimane con noi. Rimane con noi, il verbo potrebbe farci pensare che sta lì fermo, tutt'altro, lo spirito non è un tipo tranquillo, è dinamico. Lo spirito rimane con voi per sempre. Ma l'evangelista Giovanni quel per sempre vorrebbe che suonasse così, fino al compimento eterno. Lo spirito spinge, spinge, fa andare avanti le cose, fa andare avanti la storia, fa maturare la nostra interiorità e espande il mondo perché sia trasformato nella civiltà dell'amore. Oggi siamo invitati ad accogliere il dono per cui Cristo è stato visibile nell'umanità, è stato totalmente trasparente al Padre sulla croce, ed è ancora colui che viene attraverso il suo spirito. Accogliamolo nell'uomo interiore, nella donna interiore e nel nostro uomo esteriore. Abbiamo bisogno per ripartire di molta speranza. Sono molte le incertezze legate a questo periodo difficile, molte ci spaventano, ci paralizzano. Lo Spirito Santo tiene aperta la speranza, perché ci dice che Dio, anche quando non ci sembra coerente, Lui è fedele, è fedele. Le sue vie non sono le nostre vie, i suoi pensieri non sono i nostri pensieri, ma ciò che Dio vuole è poter portare l'umanità al suo compimento del bene e della felicità. E che siamo sulla buona strada, ne avremo un indizio quando il mio uomo interiore comincia ad andare più d'accordo con l'uomo esteriore e viceversa. L'uomo unificato è salvato, e questo è il cristiano.